Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Un attacco di artiglieria sulle postazioni dei terroristi nel nord dell'Iraq. Bajam Iran, accordo ancora possibile se gli Stati Uniti mostrano la volontà. Iran rammarico per la decisione dell'Ucraina di declassare le relazioni diplomatiche. Salve amici ascoltatori, vi parla Soheil dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi domenica 25 settembre 2022. Amici ascoltatori, Radio Italia porge le sue più sentite condoglianze per l'anniversario della dipartita del nobile profeta dell'Islam, Muhammad. La pace sia con lui e la sua immacolata famiglia. Nella data di oggi si ricorda anche l'anniversario del martirio dell'Imam Hassan, la pace sia con lui. Amici ascoltatori, oggi dopo il notiziario e il commento potrete ascoltare un programma speciale dedicato alla ricorrenza di oggi. Il sito di Radio Italia, parstoday.com/it, il nostro indirizzo email, radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, i Pasdaran iraniani, ha colpito con il fuoco di artiglieria le postazioni dei terroristi in Iraq settentrionale. Il raid è partito dalla base di Hamza Sayyed Shohada contro gruppi armati anti-iraniani dislocati nel nord dell'Iraq. In una dichiarazione i Pasdaran hanno spiegato di aver colpito le postazioni dei gruppi antirivoluzionari affiliati all'imperialismo e all'arroganza globale, i quali, armati e con un gran numero di munizioni, sono entrati di recente nelle città di confine dell'Iran per creare il caos nel paese. Questa è stata la risposta dell'Iran ai gruppi terroristi che vengono sostenuti, organizzati, addestrati dai paesi nemici dell'Iran. Gli Stati Uniti devono mostrare volontà, devono farsi credere perché non abbiamo fiducia in loro. Devono provare per prima che sono intenzionati veramente a risolvere il problema. Devono mostrare con i fatti. Solo così possiamo dire che il raggiungimento di un accordo equo e duraturo sul ripristino del Bajam, intesa nucleare del 2015, è ancora possibile. Sono le parole del ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian in incontro con la collega norvegese Anike Huitfeldt. Il capo della diplomazia della Repubblica Islamica ha poi definito la revoca delle sanzioni e le garanzie concrete come le principali condizioni richieste della Repubblica Islamica per quanto riguarda la ripresa dei colloqui con paesi firmatari del piano d'azione congiunta globale. Le proposte europee resteranno valide. Le proposte che abbiamo avanzato per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano rimarranno sul tavolo fino alla ripresa dei negoziati, lo ha affermato alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell, citato dall'IRIP. Ad agosto, dopo 16 mesi di negoziati, lo stesso capo della diplomazia di Bruxelles ha presentato un testo definitivo che dovrebbe spingere gli Stati Uniti a tornare all'accordo di rispettare gli obblighi previsti dal Barjom, da cui gli americani stessi si sono ritirati unilateralmente nel 2018, dopo la decisione dell'allora presidente Donald Trump, che ha poi ripristinato le più dure sanzioni nel quadro della strategia di massima pressione ai danni della Repubblica Islamica dell'Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha espresso il forte rammarico per la decisione dell'Ucraina di declassare i rapporti diplomatici con Teheran, una decisione che il governo di Kiev ha preso in base a notizie inventate da alcuni media occidentali circa una presunta fornitura di droni dalla Repubblica Islamica alla Russia, ha detto il portavoce iraniano, consigliando all'Ucraina di astenersi dall'essere influenzata da terze parti che cercano di distruggere le relazioni tra due paesi. La dichiarazione arriva dopo che l'Ucraina ha declassato rapporti diplomatici con l'Iran e ha privato il suo ambasciatore del suo accreditamento, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato Teheran di fornire droni a Mosca, cosa che l'Iran ha negato. Il popolo italiano si è recato alle urne per scegliere il prossimo capo del governo del dopo Draghi. La necessità di una rapida riforma economica ha reso queste elezioni una delle votazioni più sensibili dell'Italia dalla Seconda Guerra Mondiale. Un'altra particolarità di queste elezioni è che l'Italia potrebbe avere una donna come il Presidente del Consiglio. Si tratta di Giorgia Meloni, candidata favorita in base agli ultimi sondaggi. Hanno iniziato appunto le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento. Le urne per le votazioni sono aperte dalle ore 7, proprio di oggi, domenica 25 settembre, mentre la chiusura è prevista per le 23. Un giovane palestinese con l'auto ha investito le truppe del regime sionista a Nablus. Stando all'IRIP, che ha citato fonti locali, alcuni militari del regime sionista sono rimasti feriti. La radio dell'esercito ha detto che le forze d'occupazione hanno sparato su auto palestinesi dopo che quest'ultima si è scontrata con una pattuglia della polizia israeliana e aver ferito due militari nei pressi della città di Goldad, vicino a Nablus, uccidendo l'autore dell'attacco. Il responsabile dell'operazione antisionista è stato identificato come Mohammed Ali Abu Kafieh, della cittadina di Beit nel nord-ovest di Al-Quds. Tre esperti delle Nazioni Unite hanno fortemente criticato il ripetuto suggerimento del primo ministro inglese Liz Truss di un potenziale piano per il trasferimento dell'ambasciata di Londra da Tel Aviv ad Al-Quds, Gerusalemme occupata. I relatori speciali dell'ONU hanno affermato che il trasferimento dell'ambasciata d'Inghilterra ad Al-Quds violerebbe il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Truss, a margine dell'Assemblea generale dell'ONU, ha detto al suo omologo israeliano Lapid che sta esaminando eventuale trasferimento dell'ambasciata inglese da Tel Aviv a Gerusalemme. Sergei Rybakov, vice ministro degli affari esteri di Mosca, ha affermato che gli Stati Uniti non sono in grado di negoziare e stanno spingendo l'Ucraina a portare il conflitto sul territorio russo. L'esponente russo ha tenuto a precisare che le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono ora a un livello prossimo allo zero, paragonabile ai momenti peggiori della guerra fredda, e questo non è un segreto. I paesi occidentali hanno distrutto la credibilità delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali in quanto le garanti della giustizia e del diritto a livello mondiale, lo ha detto il capo della diplomazia russa Lavrov alla 77ª sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. E il presidente ucraino Zelensky non ha risparmiato la Cina, ha attaccato Pechino per quella che ha definito la posizione ambigua del governo cinese in merito all'operazione speciale militare di Mosca. Grazie, a tra poco. Hillary Clinton ha paragonato Trump a Hitler. L'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton ha paragonato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump al leader nazista Adolf Hitler. L'ex First Lady ha anche criticato i sostenitori di Trump per la dimostrazione delle braccia alzate, saluto militare in stile Hitler in una recente manifestazione. Clinton ha fatto osservazioni durante un'intervista sul palco di Texas. Confrontare un avversario politico con Hitler non è un fenomeno nuovo, con i critici di Trump, Clinton e innumerevoli altri politici che hanno fatto il confronto molte volte in passato, ma adesso questo arriva mentre i media americani hanno da poco dato la notizia di una mega denuncia per frode intentata contro Donald Trump dalla Procura Generale dello Stato di New York. La causa riguarda il cuore stesso del business dell'ex presidente repubblicano, il mercato immobiliare, visto che documenta una rete vastissima di operazioni proprio attuate sistematicamente per truffare il fisco e per ottenere prestiti a condizioni favorevoli. Le cosiddette rivelazioni su Trump e le sue società non risultano di per sé particolarmente sorprendenti. In passato erano già state pubblicate indagini giornalistiche che documentavano un business basato fondamentale sulla truffa, anche se talvolta condotto all'interno dei confini legali e fiscali consentiti. Di maggiore interesse è forse il dettaglio delle truffe messo nero su bianco nelle carte ufficiali.
L'anniversario della dipartita del profeta dell'Islam. Salve gentili ascoltatori. Nella data di oggi il mondo islamico commemora con l'immenso dolore l'anniversario della dipartita del venerato profeta dell'Islam, Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui e la sua pura famiglia, porgendo le nostre più sentite condoglianze a tutti i musulmani. Per questa triste ricorrenza vi presentiamo uno speciale dedicato alla personalità morale e spirituale dell'ultimo messaggero di Allah. A tra poco. Secondo indubitabili fonti storiche, il sommo profeta è cresciuto in un ambiente tra i più abietti, ove regnavano l'ignoranza, la corruzione e il vizio. In tale atmosfera passò la sua infanzia e la sua gioventù senza beneficiare della minima formazione scientifica. Benché il profeta, la pace e la benedizione di Dio sia con lui e la sua pura famiglia, non adorasse idoli e non commettesse atti iniqui, pure viveva in mezzo a simili persone e la sua ordinaria vita non prospettava assolutamente un futuro clamoroso. Chi se lo sarebbe infatti aspettato un simile futuro da un orfano povero, illetterato e inesperto? Una notte, mentre si trovava assorto nella preghiera, la sua personalità subì un improvviso cambiamento. Da spenta come era, divenne celeste e divina. le idee e le convinzioni millenarie della società umana divennero per lui assurde e le leggi e le dottrine umane gli apparvero tiranniche e oppressive. Collegando il passato e l'avvenire del mondo, egli individuò perfettamente quale fosse il sentiero della beatitudine umana. Da quel momento in poi non vide e non sentì che il vero e dalla sua bocca non uscirono che discorsi divini, parole di saggezza e prediche celesti. La sua sfera interna, impegnata nel futile e vile ambiente degli affari e del commercio, a risolvere i quotidiani problemi della vita, improvvisamente si elevò ed egli decise di riformare il mondo, di correggere gli uomini, di distruggere ciò che di ingiusto ed empio si era venuto a creare in seguito a migliaia di anni di traviamento e tirannia dell'uomo. Così, senza curarsi delle terrificanti e imponenti forze nemiche, insorse da solo per restaurare la verità. Parlò alla gente del sapere divino e dedusse tutte le verità del creato dall'unicità del creatore dell'universo. Illustrò nel migliore dei modi le sublimi qualità morali dell'uomo, scoprendo e mettendo in luce le relazioni tra di esse esistenti. Era convinto più di qualsiasi altra persona di ciò che diceva e metteva prima in pratica lui ciò che diceva alla gente di praticare. Apportò leggi e precetti comprendenti una serie di atti di adorazione che esprimono nella più bella delle forme la sottomissione dell'uomo di fronte alla magnificenza e alla maestà di Dio l'unico. Apportò inoltre altre leggi di carattere civile e penale, perfettamente in accordo tra loro e saldamente fondate sull'unicità di Dio e sul rispetto delle sublimi qualità morali dell'uomo. Il complesso delle leggi da lui apportate, tanto per quel che concerne le norme che regolano gli atti di adorazione, quanto per rimanenti precetti islamici, è di portata così vasta da essere in grado di valutare tutti i problemi della vita individuale e sociale dell'uomo e le diverse necessità che insorgono col passare del tempo e caso per caso fornire la norma adatta. Secondo il sommo profeta, queste leggi sono universali e perpetue, sono in grado di soddisfare in ogni epoca tutti i bisogni della vita terrena e ultraterrena di tutti gli uomini. Egli affermava che gli uomini, se vogliono conseguire la beatitudine, debbono adottare il metodo di vita indicato dalla religione islamica. A tal proposito, egli stesso ha più volte affermato: «La religione che vi ho portato garantisce la vostra felicità in questo mondo e nell'aldilà». Egli in vero non ha fatto questa affermazione in modo gratuito, e bensì, arrivato a tale conclusione, dopo aver esaminato la creazione e previsto il futuro dell'umanità. In altre parole, solo dopo aver riconosciuto la perfetta concordanza e armonia esistente tra le leggi da lui apportate e la costituzione fisica e spirituale dell'essere umano e aver altresì valutato in modo generale i futuri cambiamenti e i danni che avrebbe subito la società islamica, ha giudicato perpetui ed eterni i precetti della propria religione. Le predizioni fatte dal sommo profeta illustrano la situazione generale del mondo islamico dopo la sua dipartita per un lunghissimo periodo di tempo. Il nobile profeta svolse tutte le opere che abbiamo in precedenza citato nel corso di 23 anni, di cui 13 passati a sopportare le torture e i tormenti intollerabili dei miscredenti della Mecca e 10 a combattere sia il nemico esterno sia quello interno, a dirigere gli affari della comunità islamica a correggere i musulmani nelle loro convinzioni, nel loro carattere e nella loro condotta e risolvere migliaia di altri problemi. Il profeta percorse questo lungo cammino grazie all'incrollabile decisione di aderire al vero e di restaurare la verità. Il suo pensiero realista non conosceva che la verità e non faceva alcun caso a ciò che era contrario a essa, sebbene fosse favorevole ai propri interessi o in accordo con le tendenze e i sentimenti comuni. Egli accettò di tutto cuore e senza mai più rinnegarlo quel che egli riconobbe essere vero e rifiutò senza mai più accettarlo quel che era falso. Se riflettiamo obiettivamente e in tutta onestà su quanto è stato esposto nel paragrafo precedente, non ci rimarrà alcun dubbio sul fatto che nelle circostanze citate la comparsa di una simile personalità non poteva essere che un miracolo, non poteva avere altra causa che la particolare grazia divina.